Amen.
Für uns und für dich und mich gemacht. Wir können uns setzen.
Possiamo sederci.
Jetzt möchte ich direkt darum bitten,
adesso voglio chiedere direttamente che i nostri fratelli che mi hanno accompagnato nel viaggio in Africa per un momento vengono nella piattaforma. Vogliamo salutarli e dargli l'opportunità di dare un saluto. I fratelli sanno chi sono. Il fratello Tati viene anche, il nostro fratello viene anche. Abbiamo effettivamente, dov'è il fratello Tati? Ah, qui è. Chi ancora? Questi è il gruppo, venite un po' più avanti, che con me e col fratello Wolfgang Paia ha fatto il viaggio nell'Africa centrale. 17 volte siamo saliti verso sopra con l'aereo e 17 volte giù, 14 volte con aerei di linea e 3 volte con aerei privati, dove non c'erano collegamenti con le linee dirette. Fratello Tati traduce. Voglio che il fratello dice il suo nome e saluta la Chiesa. Che il Signore vi benedica riccamente. Siamo riconoscenti al Signore per quello che Lui ha fatto nel nostro paese. Molti fratelli volevano avere il nostro fratello in molte città, era difficile di servire a tutti. Volevamo visitare una città ogni giorno e durante 10 giorni. Ma quello che per noi era impossibile, Dio l'ha fatto possibile. E Dio ha fatto più di quello che noi potevamo aspettarci. Durante questo viaggio migliaia sono stati benedette nelle differenti città. Siamo testimoni di quello che Dio fa nella nostra generazione. L'Evangelio deve essere predicato dappertutto.
De Dieu soit donné avec précision, clarté, pour que plusieurs soient délivrés.
So the word of God has to be preached in a precise way and clarity, so that all must have the light.
La parola di Dio è stata predicata in chiarezza affinché tutti possano ricevere la luce. Noi ringraziamo il nostro fratello di cuore, ha fatto gran parte del piano e lui si è preoccupato di organizzare le riunioni. E il fratello Edoni lo ringraziamo, e lui è da Orléans, lo ringraziamo. Lui è stato con noi. Dio ti benedica. Abbiamo il nostro fratello Didier da Parigi, era anche con noi in ogni tempo. Dio ti benedica. E poi abbiamo il nostro fratello, il nostro amato fratello Ciombo. Dio ti benedica nel nostro mezzo. Non dimenticheremo mai i giorni.
Amen.
Il nostro fratello viene da Kinshasa, benedica. E adesso, come ultimo, il nostro fratello Tati. Voi sapete, un traduttore può fare una predica vivente e può anche fermarla un pochettino e farla diventare più lenta. Ma questo fratello ha tradotto davvero potentemente. Dio ti benedica.
Mon ami, God bless you. Amen. Amen. Amen.
Era effettivamente un viaggio organizzato davvero molto bene. E adesso leggo le città dove eravamo: in Nairobi, da lì a Brazzaville, poi da lì a Lubumbashi, da lì in Bushimai. Da lì siamo andati nel Kinshasa e poi a Kisangani nel Goma, e poi Bujumbura e poi a Kigali. E complessivamente hanno ascoltato da circa fra le 75 e le 80.000 persone la parola di Dio. Nei dieci giorni che siamo stati lì, e i fratelli dicono il più grande numero in una riunione era 18.000 persone nello stadio a Kinshasa. Siamo riconoscenti al Signore per le porte aperte, per i cuori aperti che Lui ha dati, e come il nostro fratello dice, per la chiarezza che Dio per grazia ci ha dato nella Sua parola per mezzo di rivelazione dello Spirito Santo. E il fratello ha già letto la parola giusta. Come Paolo in quel tempo, così possiamo dire noi, non l'abbiamo imparato da l'uomo, non siamo seduti ai piedi di un uomo, ma per mezzo di rivelazione di Gesù Cristo, per grazia, l'abbiamo ricevuto. In questa opportunità voglio tutti i fratelli nei paesi dell'Africa e dappertutto, voglio ringraziarli di cuore, perché io vado in un posto una volta ogni tanto, ma i fratelli sono lì nel luogo e fanno il loro servizio, il loro ministero con tutte le circostanze che ci sono in questi paesi. Ringraziamo Dio per tutti i fratelli che portano la stessa parola e che sono rimasti per grazia e rimangono per grazia nella parola. Questo era quello che c'è da dire sul viaggio. Ancora una volta grazie di cuore a tutti i fratelli che sono stati con me e col fratello Opaia. era una delle riunioni più benedette che abbiamo avuto la mattina, questo per dirlo ancora una volta, la mattina alle 9 c'erano circa 8.000 persone a Bushimai, di lì abbiamo viaggiato verso Kinshasa e poi si è andato allo stadio e poi un'altra riunione che era in un'altra parte della città e anche lì c'erano un paio di migliaia di persone riunite. Dio ha fatto grazia in questo viaggio e io voglio ringraziare tutti per le loro preghiere. Prima che le sorelle adesso ci cantano un cantico e poi veniamo alla parola, voglio brevemente, voglio andare, non è il nostro tempo quello che succede in questo tempo, non useremo tanto tempo per questo, ma quello che succede attualmente, di certo abbiamo capito che viviamo adesso nel tempo della fine, che effettivamente non c'è nessuna soluzione in nessun campo e qui abbiamo particolarmente le notizie del Vaticano. La Chiesa Cattolica è l'unica vera Chiesa di Cristo, l'abbiamo visto questo in tutti i giornali, nell'internet, in tutti i settimanali, tutto quello che viene detto, e così più dobbiamo sottolineare che noi la parola di Dio, solo questa lasciamo valere, la parola di Dio, solo questa è valida per noi, e se no nient'altro, non quello che dicono gli uomini, ma quello che Dio nella sua parola ci ha detto. E chi uno pensa bene arriverà lui stesso al punto che una chiesa che è venuta da quando c'è venuto Costantino e ha formato questo nel regno romano e che la chiesa, lo Stato e la religione hanno fatto cose insieme, allora uno penserà che questa non può essere la chiesa comprata col sangue di Gesù Cristo, ma è una cosa politica e religiosa che è venuta insieme, era in quel tempo così e anche oggi è un'unione di politica e religione. Non voglio entrare in tutti queste osservazioni che sono state fatte. Un'altra cosa che il Vaticano dice, la Santa Sede e Israele fanno dei progressi. Anche molto interessante in che modo le negoziazioni adesso nelle mani del Vaticano vengono. Quello che a me mi ha scioccato molto è quello che nel nostro paese è successo l'11 luglio alle 12.45, è stato mostrato un film in cui la Bibbia viene bruciata in pubblico, la Bibbia è stata bruciata in questo film e alcuni notiziari cristiani si sono ribellati a questi, ma l'uomo che era responsabile disse questo su Idea Spectrum, in questo giornale, che lui la Bibbia bruciata l'ha usato come simbolo perché i fondamentalisti usano la Bibbia e come per strumento di giustizia dicendo che quelli lo usano come giudizio per il fuoco eterno. E quest'uomo si prende con questo argomento, brucia la Bibbia perché c'è che uomini che non sono salvati andranno perdute. Invece di colpirsi il petto e dire se è così, allora ti chiedo, amato Signore, salvami, salva l'anima mia. E quello che poi ancora fa cadere il martello giù, dai la lama, e il grande magazzino tedesco lo porta alla prima pagina, benvenuto vostra santità. Non vogliamo parlare di questo, voglio dire soltanto che la gente ha perso l'orientamento e il gusto. Che cosa deve fare un servitore omosessuale quando qui è scritto il Dio da toccare? E un grande notiziario tedesco lo porta all'inizio. Come è andato così avanti tutto, non nel buddismo, nemmeno nel cristianesimo, in nessuna religione non c'è la salvezza, ma soltanto in Gesù Cristo, nostro Signore. E poi ancora l'ultimo qui, con quello, i miracoli della natura, dove la creazione biblica viene messa come leggenda e la teoria del signor Darwin viene messa, presentata come vera. Più avanti non si può andare di così. Ma noi tutti sappiamo che schernitori alla fine dei giorni verranno fuori, che non si fermano per niente, non si fermano davanti a Dio, nemmeno davanti alla parola di Dio, e questo ci mostra quanto è tardi l'ora mondiale. E l'ultima, e poi dopo che abbiamo ascoltato il cantico passiamo a analizzare la parola. Nemmeno su questo si può andare sopra questo, che adesso dappertutto, adesso viene, avete visto che viene armato dappertutto, avete ascoltato nel notiziario quanti migliaia e migliaia di dollari il signor Bush mette nei paesi del Golfo, tutti devono armarsi, e in Polonia, in Cecoslovacchia, e anche delle armature, e vediamo che anche Putin arma la Siria e in Libia anche. Tutto prende corso e il mondo andrà in fiamme. Le preparazioni si stanno facendo. Fratelli e sorelle, questi non sono i nostri temi, ma io lo dico questo, che anche qui possiamo riconoscere come tardi, e che noi non solo siamo nel tempo della fine, ma alla fine del tempo della fine. Che Dio voglia farci grazie. Adesso le nostre sorelle che possono venire e cantare alla gloria del Signore, e poi analizzeremo la parola. Di nuovo benvenuti, e tutti siate benvenuti in tutto il mondo, dovunque voi ascoltate e vedete.
Es kommt der Tag, wo Christus wiederkommen wird. Es kommt der Tag, wo er sein Volk nach Hause führt. Halt aus, du kleine Schar, dein Retter ist ja nah. Erhebe froh dein Haupt und sprich Halleluja. Er kommt in Herrlichkeit zu sehen weit und breit. Es kommt der Bräutigam, holt heim die Braut. Drum irrt und täuscht euch nicht, der Geist des Herrn erspricht. Mein Volk sei auf der Wacht, es wird bald Nacht. Drum irrt und täuscht euch nicht, der Geist des Herrn erspricht. Mein Volk sei auf der Wacht, es wird bald Nacht. Es kommt der Sturm des Zorns auf diese böse Welt. Der Grimm des Herrn wie Donner auf die Frevler fällt. Wie eine Windsbraut eilt sein Schwert durch nah und fern. O, wie der Welt am großen Rachetag des Herrn. Es kommt die Zeit, wo Gott bestraft für Hohn und Spott, wo vor dem Gottesthron du stehst allein. Dann wird zu spät es sein für alle Ewigkeit. Komm, 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 komme doch, es ist noch Zeit. Dann wird zu spät es sein für alle Ewigkeit. Komm, 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 komme doch, es ist noch Zeit. Es kommt die Zeit der Ewigkeit im Paradies. Es kommt die Zeit, die uns sein Wort schon lang verhieß. Dort wird der Jubel sein des Bräutigams und der Braut. Das neue Jerusalem hat Gott für uns erbaut. Es kommt die Zeit der Freud, die uns der Herr bereit, wo die erlöste Schar fern von Gefahr, wo keine Träne rinnt, wo man nicht Trübsal findet. Dort ist mein Heimatland im Paradies, wo keine Träne rinnt, wo man nicht Trübsal findet. Dort ist mein Heimatland im Paradies.
Ein anderer Liederdichter singt: Meine Heimat ist dort in der
La mia casa è lì nell'alto dove non si conosce distretta e dolore. Quando è stato cantato questo cantico è venuto fuori la frase: il vecchio è passato per me io volevo cantare La vecchiaia è passata, la vecchiaia è passata, lì ci sarà gioventù eterna. Di diventare vecchio della distretta, del dolore, nessuna traccia, né capelli grigi, né rughe, né niente di più, ma nella pienezza della gioventù saremo trasportati. Così è anche scritto nel profeta. Io penso che, credo che Giobbe era anche un profeta, che noi verremo trasportati nella nostra gioventù, nella piena gioventù. Non penso che c'è bisogno che io parli di questo o apra la scrittura per questo. Il nostro tema è oggi responsabilità con Dio, in collegamento col piano di salvezza di Dio, con le promesse di Dio, con quello che Dio nella sua parola ha avuto in piano, quello che Lui nel suo piano di salvezza ha concluso e ha avuto fermo. E mi è venuto il pensiero che tutti gli uomini di Dio che hanno avuto una chiamata, che hanno avuto un compito da Dio, che anche con questo hanno avuto una responsabilità speciale davanti a Dio e all'umanità per portare il compito e che quello che avevano ricevuto dovevano fare alla volontà di Dio. Ho pensato a Mosè, alcuni profeti e anche naturalmente all'inizio del Nuovo Testamento, dove Dio veramente Dio compiva delle promesse e poi queste promesse, come compiute, venivano presentate, e così veniamo effettivamente fino al nostro tempo. Dio fa tutto secondo la sua parola. E ogni uomo che ha mandato in ogni tempo aveva un compito particolare che era per il piano di salvezza, per quello che Dio aveva pensato per il tempo complessivamente. E quando noi andiamo alla fondazione della Chiesa del Nuovo Testamento, era Pietro che Dio ha usato come l'uomo della prima ora, la prima predica, per tenere la prima predica, e quello che Dio aveva stabilito per dirlo al popolo e portarlo al popolo. Quello che noi vediamo è in Atti degli Apostoli, che il nostro Signore, al primo capitolo, quelli che Lui aveva scelto, prima li ha istruiti e come il risorto si è rivelato a loro e gli ha dato delle istruzioni. Qui in Atti degli Apostoli, capitolo 1, leggiamo dal versetto 2 di Gesù, il nostro Signore, fino al giorno che fu elevato in cielo, dopo aver dato mediante lo Spirito Santo delle istruzioni agli apostoli che aveva scelti.
Seine Aufträge erteilte und dann aufgenommen wurde.
fino al giorno che fu elevato in cielo, dopo aver dato mediante lo Spirito Santo delle istruzioni, nel versetto 3, ai quali anche dopo che ebbe sofferto si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni, parlando delle cose relative al regno di Dio. E poi veniamo al capitolo 2, allo spargimento dello Spirito Santo, e vediamo in che modo la prima predica che è stata tenuta è stata data che è stato dato l'ordine di battezzare i credenti nel nome di Gesù Cristo. Veniamo al capitolo 3, qui abbiamo Pietro e Giovanni che nell'ora nona andavano nel Tempio per la preghiera, e lì c'è un zoppo e lui guarda gli apostoli Pietro e gli dice in Atti capitolo 3, nel versetto 6, dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno cammina. E così sappiamo quello che questo ha provocato. E poi nel quarto capitolo Pietro e Giovanni vengono portati davanti al tribunale per quello che avevano fatto nella forza del nome del Signore Gesù Cristo. Quindi in Atti 4, 10, sia nota a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che questo è stato fatto nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. E per la sua virtù che quest'uomo compare guarito in presenza vostra. Nel suo nome e sta quest'uomo davanti a voi guarito per il suo nome. Poi viene carcere, poi vengono altre cose. E poi nel versetto 17, in Atti 4, 17, viene detto: ma affinché ciò non si diffonda maggiormente fra il popolo, ordiniamo loro con minacce di non parlare più a nessuno nel nome di costui. Questo mettiamolo davanti ai nostri occhi, che non dovevano parlare più a nessun uomo nel nome di Gesù. E poi viene il versetto 12, versetto 18, e avendoli chiamati imposero loro di non parlare né insegnare affatto nel nome di Gesù. Adesso viene questo detto di Pietro e di Giovanni. Versetto 19, questa espressione: ma Pietro e Giovanni risposero loro con le parole: giudicate voi se è giusto davanti a Dio ubbidire voi anziché a Dio. E lo stesso diciamo oggi: giudicate voi stessi in tutte le chiese, in tutte le comunità, in tutta la religione e in tutto il mondo, giudicate voi stessi sarebbe giusto di obbedire agli uomini più che a Dio. E poi viene la risposta dell'Apostolo Pietro o dei due Apostoli quanto a noi. Non possiamo non parlare delle cose che abbiamo viste e udite. Abbiamo l'esempio dall'inizio del Nuovo Testamento, della Chiesa del Nuovo Testamento, ogni cosa che succedeva, preghiera, guarigione, tutto quello che succedeva, succedeva sempre nel nome di Gesù Cristo di Nazareth, perché questo è il nome in cui è tutta la salvezza di Dio, il nome che è al di sopra di ogni nome. Allora siamo arrivati già al punto, proprio questo nome che dai carismatici viene preso, usato per miracoli e guarigione, ma nonostante non obbediscono per lasciarsi battezzare nel nome di Gesù Cristo. Quello che dai apostoli è così convincente che è che erano testimoni oculari, non avevano ascoltato da altri, ma hanno vissuto questo personalmente, il ministero del nostro Signore, il suo soffrire, il suo morire, la sua risurrezione, la sua ascesa in cielo. E per questo Pietro poteva dire qui nel versetto 20, ancora una volta, quanto a noi non possiamo non parlare delle cose che abbiamo viste e udite. Questo lo testimonia Pietro quando lui parla del ritorno di Gesù Cristo, in modo particolare nella seconda lettera di Pietro, seconda Pietro, capitolo 1, versetto 16. Qui è scritto: infatti vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo testimoni oculari della sua maestà. Egli infatti ricevette da Dio Padre onore e gloria quando la voce giunta a lui dalla magnifica gloria gli disse: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. E immaginatevi un po', adesso Pietro testimonia nell'ultimo versetto, versetto 18, e noi abbiamo udita questa voce che veniva dal cielo, questa chiamata: tu sei il mio amato figliolo nel quale mi sono compiaciuto. Pietro scrive lui, questo l'abbiamo sentito dal cielo quando eravamo con lui nel Santo Monte. Questo è Matteo 17. In Matteo 3, magari devo menzionarlo questo brevemente, negli ultimi giorni ho pensato dell'adozione come figliole. Il fratello Branham ha fatto 4 prediche su questo e ha fatto l'esempio con Galati 4, che la differenza, che non c'è differenza tra un servo e un figliolo, finché l'erede ancora è un fanciullo. Quando lui ancora è un fanciullo, allora fra lui e il servo non c'è nessuna differenza. Lui è sotto tutori, altri decidono su di lui e non lui sopra altri. E poi il fratello Branham ha seguito, si tratta nell'inserimento come figlioli. Il nostro Signore è stato generato dallo Spirito, si può leggere in Matteo 1, in Luca 1, il figliolo di Dio è nato, ma poi è venuto il momento dove è stato messo nel servizio. Possiamo tutti leggerlo, in 12 anni, con 12 anni era nel Tempio, ha parlato sulla parola di Dio con i scribi, ma poi venne il momento dove è stato inserito e collegato con questo, ha incominciato il ministerio. Vediamo in Matteo 3. Qui abbiamo il battesimo del nostro Signore, è già la prima volta dove la voce viene dal cielo, e poi venne la prova, e questo è un punto molto importante. In Matteo 3 abbiamo dal versetto 13 fino a 17 abbiamo la narrazione di quello che successe, cioè il battesimo del nostro Signore da Giovanni nel Giordano. E poi venne la voce, è scritta nel versetto 17, ed ecco una voce dal cielo che disse: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Chi legge in Matteo 17, ci sono ancora le parole, a lui dovete ascoltarlo. Qui è la conferma: questo è il mio amato figliolo, il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. E poi viene la prova. E poi Satana si è buttato su di lui, e la prova è venuta solo con passi biblici. E questo dobbiamo capirlo tutti. Il nemico viene sempre con passi biblici per portarci alla caduta. Il Signore si è opposo a lui e ogni volta sempre ha risposto con la Bibbia, sta scritto altresì. E questa è la nostra prova fino a oggi, quando per esempio i teologhi parlano su Genesi 1, scrivono su Genesi 1, facciamo degli uomini. E l'ho qui in un opuscolo, e poi lasciano viaggiare la loro fantasia e parlano su una Trinità che in un'immaginazione che qualcuno messe nell'aria così. È scritto, ma dove è scritto che questo è su persone di Dio? Subito dopo è scritto, e l'uomo è diventato come uno di noi. È scritto anche nel terzo capitolo, nel capitolo 11, vogliamo scendere e vedere se tutto è così come ci è stato detto. Questa parola noi bisogna ordinarla nel modo giusto nella Bibbia. Non dire soltanto scritto qui e poi lasciare viaggiare la fantasia, ma da una cosa parola scritta a un'altra parola scritta, finché uno ha un complessivo sguardo su questo, è la vera rivelazione di quello che Dio ci voleva dire nella sua parola e che ha detto nella sua parola. E questo sarebbe magari una parola per tutti i fratelli che già credono che il Signore è già venuto. Questa dottrina la chiamano parosia, e ci sono effettivamente uomini nella terra che credono che il Signore è già venuto, e questo viene che usano la loro comprensione e dicono come Giovanni il Battista ha presentato Gesù, così il fratello Branham doveva presentare nella sua vita, doveva presentare Gesù Cristo. Non sono andati nella parola di Dio, non hanno letto che dopo che, quando era finita la prova, nello stesso capitolo, in Matteo 4, 12, è scritto: Gesù, udito che Giovanni era stato messo in prigione, si ritirò in Galilea. È lasciata Nazareth, possiamo leggere avanti, e poi è scritto nel versetto 17: da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Giovanni non era più nella terra quando Gesù alla croce del Golgota morì. Due volte disse: questo è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Così il fratello Branham ha parlato dello sposo della nostra anima. Guardate, lo sposo viene, alzatevi, andategli incontro. Ma questo non vuol dire che lo sposo è già venuto. Nell'Evangelo di Giovanni, in Giovanni 1, 1:29, è scritto: il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva verso lui e disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E poi ancora: questo è colui, nel versetto 26, nel versetto 36, e fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: ecco l'agnello di Dio. Ma non era la morte del nostro Signore. Ha fatto il suo ministero e poi venne la sofferenza e il morire. E poi è il messaggio che precede la seconda venuta di Cristo, affinché può succedere la chiamata fuori e la preparazione tutti i veri credenti, e questo deve essere sottolineato, che tutti i veri credenti devono arrivare alla piena conoscenza del figliolo di Dio. E quando noi in Galati 4 leggiamo che il figliolo, l'eredi, è ancora un fanciullo e che poi deve aspettare per essere inserito, allora dobbiamo andare in Efesi 4, dove in Efesi 4, nel versetto 14, dove è scritto: affinché non siamo più come bambini sbalottiti e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. Essere fanciulli nello spirito viene mostrata che una volta crediamo così, una volta andiamo dietro questa dottrina e poi dietro un'altra dottrina, ma l'essere maturi conferma che per la forza della rivelazione di Dio rimaniamo nella parola e siamo fondati sul fondamento della parola e che nessun vento di dottrina ci può spallottare da qui e lì. E poi diventiamo parola sposa. E poi sapete, logos è stato molte volte sottolineato, una parola greca che viene dalla parola dabar, e la parola daba, la parola ebrea daba, vuol dire che è parola e comando nello stesso tempo. Parola, i greci hanno messo un po' di fantasia in questo, ma noi crediamo che Gesù Cristo era all'inizio, non come figliolo, come Signore, come io sono, e che camminava nel giardino di Eden, Yahweh del Vecchio Testamento e Gesù del Nuovo Testamento, lo stesso ieri, oggi e lo stesso in eternità. Non c'è bisogno di interpretare questo, deve essere creduto così come la Scrittura dice. L'altro articolo parla di Genesi 18, dove il Signore visita Abramo con due angeli e loro, quelli dicono che questa è la Santa Trinità. No, è un'altra volta no. E quando nel Vaticano il 13 luglio viene detto che Dio non poteva essere solo, perché se no non avrebbe potuto amare, doveva amarsi lui stesso, doveva esserci qualcuno affinché poteva mostrare il suo amore, tutti questi argomenti li possiamo dimenticare, e il più presto li dimentichiamo è meglio, e ci viene aiutati. Dio non ha mostrato il suo amore per mostrare a un secondo Dio questo, ma Dio ha amato tanto il mondo che ha dato il suo figliolo unigenito affinché tutti quelli che credono in Lui non vanno perduti, ma hanno la vita eterna. Da Galati abbiamo ascoltato, leggiamo dal primo capitolo, Galati 1, qui viene Paolo, parla della chiamata, del mandato. In Galati 1, Paolo, apostolo, non da parte di uomini, né per mezzo di un uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre, che lo ha risuscitato dai morti. Qui c'è una legittimazione divina, una chiamata divina, un mandato divino, e con questo naturalmente c'era una grande responsabilità collegata con questo. L'abbiamo detto, Pietro, l'uomo della prima ora, aveva una grande responsabilità già il primo giorno della Chiesa del Nuovo Testamento, ma poi è stato chiamato Paolo e la sua responsabilità era più grande, non più su fede e ravvedimento e battesimo, ma per tutta la Chiesa, stabilito tutto l'ordine con i doni, con gli anziani, con i ministeri, tutto questo l'ha ordinato in modo biblico. E poteva dire: non l'ho ricevuto da uomini, ma da Dio. E per questo la parola che lui annunziava e portava l'ordine di Dio che ha dato alla Chiesa e viene da Dio e origine divina, e su questo dobbiamo stare fermi, tutto questo devono rimanere fermi tutti quelli che sono nati da Dio. Facciamo un salto in Giovanni nell'isola di Patmo e lasciatemi leggere questo per introduzione. Giovanni nell'isola di Patmo, a lui gli vennero mostrate le ultime cose fino al nuovo cielo e la nuova terra, e qui ci viene mostrato quello che Dio gli ha rivelato, la cosa più importante, tutto è importante, ma in Apocalisse capitolo 1, dal versetto 1, rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire fra breve, e che egli ha fatto conoscere mandando il suo angelo al suo servo Giovanni. E adesso viene, egli ha attestato come parola di Dio e testimonianza di Gesù Cristo tutto ciò che ha visto, di tutto quello che lui ha visto, prima quello che Pietro ha visto e che Giovanni anche aveva visto nel monte della trasfigurazione. Adesso Giovanni nell'isola di Patmo, e tutto il tempo gli viene mostrato, vede in visione tutto il tempo, vede in immagine, vede tutto quello che fino alla fine dei tempi succederebbe. E con questo ha avuto una grande responsabilità da parte di Dio di mostrare a tutti i servitori di Dio quello che gli era stato mostrato e rivelato, di darlo agli altri servi affinché loro lo diano alla Chiesa. E poi vengono viene scritto alla sette chiese, e nel versetto 7 viene scritto: ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà, lo vedranno anche quelli che lo trafissero, e tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. Sì, amen. Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è e che era e che viene, l'Onnipotente. Lo stesso ieri e oggi e lo stesso in eternità. Lui si rivela in modi differenti, ma rimane sempre lo stesso. Nel versetto 10 leggiamo: fui rapito dallo Spirito nel giorno del Signore. Anche su questo viene scritto, molti scrivono era il sabato, altri dicono era domenica. No, era il giorno del Signore, il giorno del Signore, così come è scritto, e non c'è nessun passo della Bibbia che direbbe che il sabato è il giorno del Signore, e nemmeno un passo biblico che direbbe che la domenica è il giorno del Signore. Il giorno del Signore ci viene descritto nel Vecchio e nel Nuovo Testamento. Nel Vecchio e nel Nuovo Testamento, incominciando da Isaia 13 e con Gioele e tutti i profeti fino al Nuovo Testamento. Giovanni veramente ha visto tutto quello che sarebbe fino al tempo della fine, e qui è scritto ancora chiaramente Lui fu rapito in spirito nel giorno del Signore e sentì la voce, quello che tu vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese, udito con voce, con suono come di tromba, e poi vengono mostrate alle sette chiese con una chiamata, con un mandato. C'era sempre una grande responsabilità davanti a Dio. La mia domanda è: quale responsabilità portiamo noi oggi per dove dobbiamo portare la responsabilità? Che responsabilità abbiamo noi davanti a Dio? Sicuramente per quello che Dio ha fatto e ha promesso per il nostro tempo e per quello che Lui fa attualmente. Facilmente si può dire che Dio ha mandato il suo angelo, ma per Dio era importante e per te è importante e per me è importante. Vuoi ascoltare quello che Dio veramente ha rivelato? Io vi ho risparmiato di questo, ma in America c'è un carismatico che ha ordinato a tutti che il numero 666 dovevano scriverlo nella sua fronte, nella sua mano. È incredibile tutto quello che succede nella terra. E lui dice: quando tutte le chiese sono chiuse, uscirà la vera chiesa. Fratelli e sorelle, abbiamo bisogno della parola del nostro Dio, la parola profetica, l'orientamento divino, come mai prima. E quando ascoltiamo che anche il fratello Branham ha avuto questa esperienza soprannaturale, questo conferma che non che un uomo si è seduto lì e ha fatto correre la sua fantasia, ma che l'Iddio del cielo con tutte le promesse che sono nella parola, Dio ha preso la cosa così seria e così ha mandato, ha fatto una chiamata e per questo lasciatemi dire, tutti quelli che sono passati oltre a quello che Pietro disse nel primo giorno passa oltre alla decisione di Dio, passa oltre a ciò che era la chiamata che era predestinato per il giorno dell'ora della chiesa della prima ora. Bisogna avere rispetto davanti alla parola di Dio. Non i segni e i miracoli sono la legittimazione, ma che cosa dice la Scrittura? Sempre dobbiamo ritornare al punto che dice la Scrittura, che dice la parola di Dio. Giovanni era nell'isola di Patmo, era stato mandato lì per la parola di Dio e per la testimonianza di Gesù Cristo. E poi leggiamo in Apocalisse 19 della sposa dell'agnello che aveva la testimonianza di Gesù Cristo e che la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia. E poi vediamo il collegamento dal primo capitolo e tutti gli altri capitoli fino alla sposa che che dirà il grande alleluia nella gloria. Apocalisse 19:6, poi udì come una voce di una gran folla e come il fragore di grandi acque e come il rombo di forti tuoni, che diceva alleluia, perché il Signore nostro Dio l'Onnipotente ha stabilito il suo regno. Questo è un punto. Dal versetto 7, rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. E l'angelo mi disse: scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Poi aggiunse: queste sono le parole veritiere di Dio. Che cosa vogliamo di più? Queste sono le parole veritiere di Dio. Beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Fratelli e sorelle, invitiamo qui alla riunione o invitiamo alle nozze dell'agnello. Qui viene fatta religione, viene fatto delle cose carismatiche, vengono qui innalzati uomini o viene dato la chiamata alla sposa. Si tratta della chiesa sposa che deve essere chiamata fuori. Qui non è scritto beate le stolte vergini, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze. E perché questa parola era con le vergini, fratello o sorelle, immaginiamoci Israele come vergine è stata mostrata nel Vecchio Testamento, Maria come vergine, e poi quelli che sono pronti al ritorno di Gesù Cristo sono le vergini avvedute. Che successe con Maria? La parola della promessa l'ha ricevuta e lo Spirito Santo venne su di lei e il figliolo di Dio venne nato, venne generato. Io vi domando con serietà: cos'è la differenza fra le avvedute e le stolte? Unte sono tutte, tutti hanno delle lampade, tutti andavano incontro allo sposo. Qual è la differenza? La vera chiesa sposa ascolta la parola della promessa, come Maria ascoltava la parola. Lei era vergine. Andate fino a Apocalisse 14, dei 144.000 vergini. Perché? Perché non si sono mescolati. Si bisogna leggere questa è la purificazione da ogni macchia che escono fuori, da ogni cosa che non è in armonia con Dio e con la parola di Dio. E per questo noi portiamo una grande responsabilità. E fratelli e sorelle, che non vi sciocchi questo, che non siate scioccati. Oggi abbiamo una responsabilità più grande di quella che aveva Pietro, che aveva Paolo, che i nostri fratelli avevano nel passato. Oggi abbiamo la responsabilità di tutto quello che Pietro, Paolo, Giovanni e tutti gli apostoli fino all'Apocalisse è scritto. Di questo oggi portiamo la responsabilità, che al popolo di Dio venga portato così come è scritto qui in originale. E con questo abbiamo effettivamente una grande responsabilità. Prendiamolo così come quando Giovanni era nell'isola di Patmo, io ero anche nell'isola di Patmo, una isola con molte pietre. Ho letto tutti i 22 capitoli, ho pianto, ho letto che Dio voglia rivelare la sua parola, ma Giovanni non aveva bisogno di ordinare queste cose, non c'era bisogno di dire questo in Apocalisse 13 succede qui e lì, il collegamento è qui e lì. Non era il suo compito era di scrivere quello che lui udiva e vedeva, doveva scriverlo. Il nostro compito è quello che lui vedeva e che era stato scritto, che noi in modo biblico lo possiamo ordinare, e possiamo mostrare al popolo di Dio. Così ha ordinato Dio nella sua parola e così è effettivamente. E tutti voi sapete che il fratello Branham effettivamente era l'uomo mandato da Dio. Vi leggo una parola di Atti degli Apostoli, una parola che mi è diventata grande. Deve essere in Atti 7, io non lo so più esattamente, dove Mosè era mediatore nel monte Sinai, in Atti 7, e lo menziono soltanto affinché vedete che il soprannaturale è sempre successo quando Dio aveva dato una chiamata, aveva dato un mandato di missione. Allora il cielo si avvicinava alla terra e venivano delle cose soprannaturali. In Atti 7, versetto 38, questi è colui, si riferisce a Mosè, questi è colui che nell'assemblea del deserto fu con l'angelo che gli parlava sul monte Sinai e con i nostri padri, lui era mediatore, che ricevette parole di vita da trasmettere a noi. Che ricevette parole vivente per trasmetterle a noi. Qui l'angelo del patto parla a Mosè e Mosè dà la parola alla Chiesa. Questi sono messaggeri di Dio che sono collegati con Dio, che sono uniti a Dio, e le parole di Dio, per dare le parole di Dio, per trasmetterle, e tutti quelli che sono da Dio ascoltano queste parole. Quando per esempio al fratello Branham è stato detto dell'apertura dei suggelli, allora bisogna mettere questo davanti agli occhi, che nel profeta Daniele è scritto in capitolo 12, suggella questo libro e le parole fino al tempo della fine, ma non per sempre. Fino al tempo della fine. Allora nel tempo della fine il libro deve essere aperto, i suggelli devono essere sciolti, e allora dobbiamo per grazia poter vedere quello che Dio ha pensato per noi e deve anche esserci rivelato per mezzo dello Spirito Santo. La mia domanda: chi può credere? Il soprannaturale, o se con Mosè, con i profeti, con Giovanni, con chiunque sia, con Giovanni il Battista, a lui è stato detto, a colui che vedi che lo Spirito scende e rimane, allora è colui che battezza con lo Spirito e col fuoco. Prendiamo Pietro, gli Apostoli, dappertutto Dio ha operato in modo soprannaturale. E così era col fratello Brana. ho letto, è stato detto effettivamente tre volte una dopo l'altro. Guarda, l'11 giugno 1933, e qui il fratello Branham dice: questa sera lo stesso angelo di Dio che voi che vedete nell'immagine, e così vuol dire la colonna di fuoco, questa sera lo stesso angelo di Dio che vedete nella foto, vedete qui nella carta che è stato preso, è qui nella piattaforma. Che cosa è? È l'angelo del patto, è il Signor Gesù Cristo che Lui stesso si è rivelato. Ma qui è il punto: una volta angelo del patto, perché angelo vuol dire messaggero, quando lui annuncia il patto, allora è angelo del patto. E così bisogna sempre stare attento che cosa è stato usato, dove è figliolo di Dio, dove è figliolo di Abramo, dove è Salvatore, dove è Redentore, dove è angelo del patto, dove è Alfa e Omega, dove è il primo e l'ultimo. Bisogna sempre stare attenti al collegamento, al contesto. Lui è sempre lo stesso, ma si rivela in modi differenti, sempre in collegamento col piano di salvezza. È sommo sacerdote. Come sommo sacerdote il suo compito è un altro, e come mediatore il suo compito è differente, ma è tutto in tutto. Lui può essere tutto in tutto. Anche in Apocalisse 5 è l'agnello, e Giovanni lo vede come leone della tribù di Giuda. Questo è possibile. Il Signore si può rivelare in ogni modo, in ogni cosa che appartiene al piano di Dio, e voi potete vedere, è la stessa colonna di fuoco che accompagnava Israele in quel tempo, e adesso qui è l'angelo del patto che è Gesù Cristo, adesso è qui presente. E il fratello Branham dice, come vedeva come questa luce scendeva e rimaneva su una persona, e diceva chi era la persona, quello che aveva la persona, e poi vedeva la visione e poteva dire alla persona di cosa si trattava. Ancora un altro citato: ogni insegnante della Bibbia sa che la colonna di fuoco, il Logos, era che veniva da Dio all'inizio, era la parola, che colui che ordinava, che parlava, e succedeva, lui comandò, era lì, ma non come figliolo rivelato in carne, ma nel corpo spirituale, in cui poteva prendere anche aspetto d'uomo. Ogni insegnante della Bibbia sa che la colonna di fuoco è l'angelo del patto, il Logos, che veniva da Dio, Gesù Cristo, e che Gesù Cristo è morto e salito in cielo, e questa sera è qui presente, è lo stesso ieri, oggi è lo stesso in eternità. Fratelli e sorelle, diciamolo chiaramente e diciamolo sinceramente: che avremmo noi di questo se noi sapremmo soltanto quello che Dio fece 2000 anni fa? Se noi non potremmo credere alle promesse per questo tempo, che cosa crederemmo? Quello che tutti gli altri credono in tutte le chiese e in tutte le comunità dove hanno i loro propri programmi. Noi non giudichiamo, non condanniamo nessun uomo, ma la Chiesa di Gesù Cristo ha un diritto di ascoltare la vera parola di Dio con tutte le promesse e con tutte le verità collegato con la richiesta di credere come dice la Scrittura. E poi ritorniamo all'inizio in Galati 1. Per incarico di Dio, chiamato da Dio, mandato da Dio, non da uomini, non istruito da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo. Che cos'era con Giovanni? Era nell'isola di Patmo, era stato scacciato lì e lì ha ricevuto la parola e la testimonianza di Gesù Cristo. Ritorniamo a Apocalisse 19, fratelli e sorelle, si tratta della chiamata fuori e della preparazione della Chiesa sposa di Gesù Cristo. Io ve lo dico apertamente, se voi con questo passo biblico andate con qualcuno in qualche chiesa, allora magari uno vi considera un po' strani, ma solo colui che Dio davvero glielo rivela, a cui Dio può parlare personalmente, allora può capire che cosa dice il nostro Signore, che Lui ai Suoi aprirebbe la mente per la Scrittura. Nessuno di loro avrebbe potuto capire le cose, tutto, a meno che la mente per la Scrittura non gli sarebbe stata aperta. Che cos'è con te? Che cos'è con me? È un dono di Dio. Ma adesso alla fine ancora questo. Che responsabilità portiamo noi oggi? Tutti avevano la loro responsabilità nel passato, anche il fratello Branham, Mosè nel suo tempo, Elia nel suo tempo, ognuno di loro aveva la sua responsabilità nel suo tempo, Giovanni il Battista al suo tempo, e vi dico sinceramente, c'è stato mai un uomo nello stesso tempo che aveva la stessa responsabilità? No, c'era sempre una promessa. Io mando il mio messaggero davanti a te. C'era solo una promessa, una voce grida nel deserto, preparate al Signore la via. Solo una promessa e solo un compimento. Una promessa e un compimento, non due né tre. Un uomo mandato da Dio col messaggio di Dio al popolo di Dio. Poi Pietro, non c'erano due o tre Pietro, un Pietro bastava, e quello che Dio ha ordinato per mezzo di lui vale per tutto il tempo. C'era solo un Paolo, non due o tre, e quello che lui ha scritto e insegnato, quello che ha lasciato alle chiese, vale per tutta l'eternità. E così come Giovanni il Battista, e poi con Giovanni nell'isola di Patmo, la responsabilità l'hanno portata tutte. Il fratello Branham aveva una delle più grandi responsabilità, che includeva il Vecchio e il Nuovo Testamento e quello che era rivelato alla Chiesa, per portare quello che era stato rivelato. La sua responsabilità era grande, la nostra responsabilità non è più piccola, la responsabilità oggi la voglio dare a tutta la Chiesa, anche tu sei responsabile per quello che Dio ci ha dato. Io vi ringrazio particolarmente per tutte le preghiere, per tutti gli appoggi, così sentiamo la responsabilità che abbiamo insieme per questo tempo, che la gente possano schernire, possano dire quello che vogliono, magari corrono dietro un uomo. Noi non corriamo dietro un uomo, ma quando Dio dà la promessa, io vi mando il profeta Elia prima che viene il grande e terribile giorno del Signore, allora non devono venire tre o quattro fuori, e basta quando uno viene che è predestinato da Dio, che ha un mandato divino, una chiamata, e così una responsabilità davanti a Dio, e questa responsabilità aveva il fratello Branham con la chiamata diretta, ecco, che lui è stato mandato col messaggio che va davanti alla seconda venuta di Cristo, e noi abbiamo la responsabilità davanti all'Iddio onnipotente di portare questo messaggio con tutta chiarezza, chiaro come cristallo, al popolo di Dio, e chieda a Dio, ascolta la parola di Dio, e chi appartiene alla Chiesa sposa si prende la testimonianza di Gesù, e la testimonianza di Gesù l'abbiamo letto, è lo spirito della profezia. E quante volte l'abbiamo detto, profezia non deve essere interpretata, ma bisogna essere mostrata nel compimento, rivelata. E così abbiamo e lo sottolineiamo ancora una volta, non si tratta di un uomo, si tratta di Dio, della parola di Dio, del piano del nostro Dio che adesso viene a compimento. Qui si tratta della più grande responsabilità che c'è stata mai sulla terra, cioè della chiamata e la preparazione della vera Chiesa sposa di Gesù Cristo, nostro Signore. Io consiglio a tutte, io direi, magari vi ordino di credere la parola, e per essere appartenere a questa schiera, e per essere con questa schiera che può nella gloria cantare questo grande alleluia, di questa grande schiera di cui viene detta la sua sposa si è preparata, e gli è stato dato di vestirsi con lino puro, con lino fino. E poi dice: beati quelli che sono invitati alle nozze dell'agnello. Quegli invitati erano lì, hanno cantato. Chi legge Matteo 22, gli invitati non sono venuti, gli altri sono stati invitati e non sono venuti. E alla fine va per le piazze, negli angoli, e li invita. Questi invitati erano lì. Io voglio appartenere a questi. E io voglio che voi tutti apparteniate a queste. Siamo invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Per essere lì dobbiamo credere quello che Dio nella sua parola ci ha promesso, e avere parte a quello che Lui fa adesso, attualmente. Avete potuto capire questo? Io spero che tutti i fratelli e tutte le sorelle in tutto il mondo veramente hanno capito. Oggi non si tratta di una nuova direzione di fede, non di quello che gli uomini hanno nel loro programma, ma si tratta che Dio ha dato delle promesse, e che queste promesse nel nostro tempo si compiono, e tutti quelli che diventano maturi e che vengono inseriti come figlioli, in loro si compie Romani 8, perché tutta la creazione aspetta la rivelazione dei figlioli di Dio. Fratelli e sorelle, alla fine la Chiesa del Signore sarà rivelata come figliole e figliole di Dio, rivestita con la forza dall'alto, diventerà posto di rivelazione dell'Iddio vivente qui nella terra, in piena armonia con Dio e con la sua parola, e con piena armonia fra di noi. Lasciamo che anche in mezzo a noi, fra uno con l'altro diventiamo un'anima e un cuore, e che il sangue dell'agnello ci possa purificare da tutti i peccati, anche del peccato dell'incredulità, che ci possa purificare, e che nella parola della verità possiamo essere purificati e santificati, e il resto lo lasciamo a Dio. Adesso che a tutti possa essere diventato chiaro che responsabilità abbiamo in questo tempo, la più grande responsabilità che c'è mai stata sulla terra, e che Dio il Signore possa farci grazia, che come fino adesso, fino alla fine, finché insieme dal credere arriviamo al vedere. Io sono convinto che Lui lo farà, Lui che ha incominciato porterà a compimento per il giorno del suo glorioso ritorno. Io vi vedrò tutti voi lì, in questa schiera, perché avete creduto e la parola della, e avete preso la parola della profezia e portate e avete la testimonianza di Gesù. Sia ringraziato e lodato il nostro Signore Dio, adesso e in eternità. Amen. Alziamoci e preghiamo. Prima che preghiamo, possiamo cantare un coro. Oh, è Gesù, oh, è Gesù. Mentre inchiniamo i capi e apriamo i nostri cuori davanti a Dio, oggi voglio domandare le due cose. Prima, chi crede quello che dice la Scrittura? Chi crede come dice la Scrittura? Chi riceve? Così voglio ascoltare da voi, cari fratelli e sorelle, prendete la responsabilità con noi che portiamo la parola, di portare l'ultimo messaggio prima del ritorno di Gesù Cristo. Allora dite Amen. Tutto il mondo, tutti i fratelli, tutte le sorelle lo dovrebbero ascoltare. E poi una seconda richiesta, abbiamo delle richieste di preghiera, abbiamo delle distrette, o se sono richieste personali, di problemi familiari, qualunque cosa possa essere. Oggi deve succedere che Dio ascolta le nostre preghiere, che noi nella fede, che siamo stati così fortificati, che noi le promesse che Dio ci ha dato nella fede li accettiamo per noi e per tutti gli altri che noi abbiamo, che portiamo davanti a Dio il Signore. Non voglio allungare. Quanti hanno una richiesta personale, quanti hanno una richiesta per gli altri, alzate le mani. Credetemi, l'ora della glorificazione del Figlio di Dio è venuta, l'ora della conferma della parola, l'ora della diretta risposta della preghiera è arrivata. È così che possiamo portare già via quello per cui abbiamo pregato. Prendetelo in fede, quello che è nel vostro cuore, ricevetelo nel nostro cuore. I giorni della Bibbia non verranno, i giorni della Bibbia sono adesso presenti, i giorni della Bibbia sono presenti, sono adesso. Il Signore è in mezzo a noi, Lui ci parla, Lui si rivela a noi e Lui rivela la sua potenza in noi tutti che insieme crediamo e riceviamo insieme, perché noi, quello che noi preghiamo. Cantiamo ancora le due righe, credi soltanto, e confidiamo nel Signore con la certezza che il Signore oggi Amato Signore, Tu sei risorto, tutte le promesse sono diventate realtà, tutte le promesse si compiono, salva quello che è perduto, guarisci quello che è malato, fai grazia, dai rivelazione nel nostro mezzo, conferma la Tua santa parola in noi tutti e per mezzo di noi tutti, a gloria della Tua meravigliosa, del nome meraviglioso di Gesù. Alleluia, alleluia, alleluia. Dio è presente. Alleluia.
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 Alleluia. Alleluia. Preis und Ehre. Ruhm und Anbetung. Ruhm und Anbetung. Halleluja. 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 Preis sei Gott. Preis sei Gott.
Gloria.
Preis sei Gott. Halleluja. Halleluja. Oh Gott. Oh Gott. Halleluja. Halleluja. Komm Geist des Herrn. Rausche und
Spirito del Signore, soffia. Oh Dio, oh Dio.
Alleluia.
Alleluia.
Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
My God, my God.
Oh God. Oh God.
Fratelli e sorelle, credete, il Signore chiama il suo popolo da tutti i popoli, da ogni tribù, da tutta la terra e benedice tutte le nazioni come lui ha promesso a Abramo. In Genesi 12 e come in Galati 3 è scritto che in Cristo tutti i popoli della terra saranno benedetti. Credete che il Signore ci ha chiamato e per mezzo della sua parola per grazia ci istruisce e che Lui effettivamente ci ha dato la responsabilità, la sua vera parola, con tutte le promesse che sono scritte in questo, di darle al suo popolo, di portarle al suo popolo, e collegato con questo la chiamata fuori e la preparazione della Chiesa sposa per il giorno glorioso del ritorno di Gesù Cristo, nostro Signore. Le giovani, le vergini avvedute, non prendono solo unzione, prendono la parola della promessa in loro. Questo è il seme divino. Questo è il seme divino e con questo confermiamo che noi stessi siamo seme di Dio, veri figlioli di Dio, e che l'unzione che viene su di noi, la vita di Dio, porta in noi la vita di Dio e Gesù Cristo come lo stesso può essere manifestato, rivelato. Dio ci ha visto in grazia, ci ha accettati, ci ha ricevuti e si è rivelato a noi, a Lui, all'unico Dio, il Creatore del cielo e della terra, l'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, l'Iddio di Israele, il nostro Padre nel cielo, a Lui sia la gloria, l'onore, nello spirito e nella verità, nello spirito e nella verità. Questa sera, nel nome di Gesù Cristo, nostro Signore, e tutti dicano alleluia. Alleluia.
Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Amen. Potete sedervi. Se Dio vuole, domani abbiamo la consacrazione dei bambini. Se ci sono delle persone che vogliono lasciarsi battezzare, avremo dei battesimi. Prima ho la cugina del nostro fratello Pacheco del Venezuela, del Caracas, di dargli il benvenuto particolarmente, e io spero che tutti quelli che sono qui per la prima volta si sentano benvenuti, anche se noi non ne abbiamo chiesto di alzarsi o di alzare la mano. Se voi siete stati predestinati prima della fondazione del mondo e siete predestinati come figliole di Dio secondo il proponimento della sua volontà, allora come col figliolo di Dio, così con noi sarà il suo compiacimento, e così come Enoch riceviamo la testimonianza che siamo graditi a Dio. Così è scritto in Ebrei 11, fratelli e sorelle. Potremmo aggiungere passi biblici a passi biblici. Io sono convinto che lo Spirito di Dio lo fa e che Lui ci mostra i contesti. Che cosa ci rimane altro che dare la gloria e l'onore al Dio, il Signore, con tutto il nostro cuore? Ancora una volta, dal nord al sud, dal vest e dall'ovest, in tutto il mondo, auguriamo a tutti la benedizione di Dio. Il fratello Graf, il fratello Etienne, Stefano, del fratello Russo, ho dimenticato di dare i saluti, del fratello Russo e i più cari saluti. Si sente un po' debole e pensa che sarebbe meglio se lui sarebbe a casa. Siamo uniti nel Signore. Io ho detto, noi speriamo che tu domani sei in mezzo a noi, puoi essere in mezzo a noi. Quindi abbiamo fiducia nel Signore, e se alcuni sono ancora qui che hanno bisogno di preghiera sotto imposizione delle mani, sentitevi liberi dopo la riunione, potete venire avanti, noi siamo qui per servirvi con l'annunzio e con le preghiere, e crediamo che Dio conferma la parola in noi. Per noi non sono parole vuote, per noi sono parole di Dio. Noi abbiamo preso la parola e la parola è diventata vivente, e Dio veglia sulla sua parola. Pensate questo per sempre. Dio ha preso la responsabilità. Tu non hai nessuna responsabilità per la salvezza, per la guarigione. Tu hai soltanto la responsabilità di credere. Quante volte l'abbiamo detto? Nel Vecchio Testamento promesse, nel Nuovo Testamento in Cristo realtà diventati. Nel Vecchio Testamento era ferito, colpito. Nel Nuovo Testamento è successo nel Golgota. Il nostro Signore ha compiuto tutto per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, alla croce del Golgota è successo. A Lui, il nostro Signore Redentore, sia la gloria e l'onore. Alziamoci una volta ancora e cantiamo, diamo la gloria solo a Gesù. Amato Signore, tu Dio fedele eterno, porgi il tuo sguardo su di noi, dacci la tua pace e la tua benedizione, e sii con noi tutti, nel nome santo di Gesù. Alleluia, amen. Amen.
Amen. Amen. Amen.
Ognuno dia la mano all'altro e augura.